stiamo seguendo un po' come traccia gli incontri di Gesù e sempre in chiave di inizi, partiamo dall'inizio del Vangelo di Marco in una chiave di incontri di Gesù. Questa volta può leggere il brano Matteo.
Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
Abbiamo scelto questo brano perché questi incontri ci sembrano significativi, ma anche in continuità un po' quei discorsi che sono venuti al Belliero, alla Bussola, a Selva, con le regole del discernimento, per cui sono incontri così che possono dire qualcosa anche a noi, appunto nell'insieme di tutti i percorsi che stiamo facendo. Qua siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù. E lo troviamo che arriva a Cafarnao. Avanti, tutto. C'è un posto. Beh, mettiti pure lì. Abbiamo appena iniziato a commentare il Vangelo, ti sei perso le regole del discernimento che qualcuno ti racconterà dopo, ma quando siete in giro. Quindi, è entrato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi, cioè la percezione di chi ascolta Gesù è di ascoltare una persona che dice qualcosa che tocca il tuo cuore, che dice qualcosa alla tua vita, e non il predicozzo che uno, come comincia a parlare, non ascolta più, stacca il cervello perché non gli dice niente. Pesantissimo. Chi ascolta Gesù sente che c'è qualcosa che dice la sua vita, che quelle parole lì lo aiutano a interpretare la propria vita e a conoscere meglio Dio. Tant'è che nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?». È interessante che c'è qualcuno tra i tanti che ascoltano che comincia a reagire alla parola del Signore, no? Allora, è un episodio secondo me molto bello, perché ci dice forse che quest'uomo si è lasciato un po' mettere in discussione dalla parola del Signore, si è lasciato un po' scavare dentro. Allora la parola del Signore sta nel male e purifica dal male. lo tira fuori. E forse allora l'indemoniato non è così indemoniato. Forse sono più indemoniati i non indemoniati, nel senso che quelli che ascoltano il Signore dice: vabbè, dai, quanto fa l'Atalanta oggi? Adesso dove andiamo a vendere 3 balle di fieno in più? Che non si lasciano toccare, perché è esattamente scopo del Signore liberare dal male. Non dobbiamo pensare all'indemoniato come l'esorcista, ma come ognuno di noi che nel suo cuore, quante volte con le regole del discernimento abbiamo detto, noi siamo condizionati nelle nostre scelte dalle paure, dagli affetti disordinati, dall'egoismo. Ecco allora che ci dice il Vangelo che se uno prende sul serio il Signore, lo ascolta, in questo caso che il Signore non c'è più fisicamente, ma c'è attraverso la sua parola, si accorge che pian pianino il Signore opera un esorcismo continuo nei nostri confronti, è un grande esorcista il Signore. Scopo di Gesù con gli uomini è liberare dal male. Lo insegna anche nel Padre Nostro. Il Padre Nostro finisce come invocazione: mi raccomando, chiedete al Padre, liberaci dal male. Perché il Signore sa che l'uomo non è male agli occhi di Dio. Fa il male, ma non è male. Che va liberato dal male. Perché l'uomo non è male. La cosa bella, dice Genesi 1, cosa molto buona. E allora viene sbattuto a terra, perché? Perché? Perché comunque la medicina, voi che siete medici, incide sul corpo, c'è una purificazione che avviene e che non ha il dolore. Però la buona notizia è che ascoltare il Signore libera dal male. Pian pianino uno che impara a meditare con regolarità, e infatti siamo qua anche per quello noi, pian pianino che si accorge che il suo cuore è meno attaccato alle cose, è meno invidioso, è meno pauroso, è meno arrivista, è più coraggioso, è meno triste, è più in pace. Questa è l'azione esorcistica quotidiana che il Signore fa attraverso la sua parola a chi lo prende sul serio. E quindi è una buona notizia, è una buona indicazione anche per noi. Non è che possiamo commentare tutti i passaggi. A un certo punto dice Gesù dice: taci, esci da lui. Allora potreste anche nella preghiera sentire questa parola del Signore Gesù rivolta a voi. Non rivolte a voi, rivolte alle tristezze che portate nel cuore, alle seghe mentali che portate nella testa: non ce la fai, non sei abbastanza, chi te lo fa fare, non ci riuscirai mai. Tutte queste voci qua, taci. La parola del Signore che dice: taci. Perché il nostro agire non sia condizionato dalla nostra negatività. Usciti dalla sinagoga, ecco, chi è stato in Israele sa, ha già sentito un po' queste cose lì, in questa sinagoga, dove c'è ancora oggi, siamo andati lì. Usciti dalla sinagoga, andarono dalla casa Simone, che è ancora lì anche oggi, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre. Allora, la premessa è questa: che allo Shabbat è la sera di festa, nella tradizione ebraica, e dopo la liturgia della parola c'è la liturgia della casa, che è proprio una vera e propria liturgia. Là c'è il rabbino, in casa è la donna di casa, la liturga si dice. E che accende le candele, che passa il vino, che c'è tutta questa liturgia dello Shabbat. È la donna. Arrivano a casa lo Shabbat, c'è niente. La suocera di Pietro era malata. Quindi non è una cosa piccola nella dinamica di uno Shabbat, tanto più che c'è l'ospite d'onore e non c'è pronto niente, per cui è un disastro. E dice che era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare, prendendola per mano, la febbre la lasciò ed ella gli serviva. È interessante perché se questo Capitolo 1 è il primo miracolo del figlio di Dio fatto uomo con gli uomini, oltre vabbè, aver liberato dal male. E anche essendo l'inizio, dicevamo, dalla chiave di lettura di tutto il resto, io sono un po' deluso, diciamo. Figlio di Dio, tutta questa storia, Betlemme, Imani, tutte quelle cose. Il primo miracolo, la febbre. Adesso tu sei medico, ma ti assicuro che la febbre, sono capace anch'io di liberare qualcuno dalla febbre. Metodo scout, Bea, cosa si fa? Latte bello caldo, whisky o grappa dentro, uno beve, suda una notte, la mattina dopo è una rosa. Cioè, sono capace anch'io, non c'era bisogno del figlio di Dio. Però è interessante perché ci dice che è una febbre un po' particolare questa qua, che esito ha sulla vita della suocera di Pietro questa febbre, come avete letto? Secondo voi? Ha la febbre? Vabbè. Però il fatto di avere la febbre fa sì che lei allora forse ci accorgiamo che questa febbre qua, della suocera di Pietro, ce l'abbiamo dentro tutti, nel sangue. Cioè, quella febbre che ti impedisce di servire. Quella febbre che ti impedisce di leggere la tua vita, interpretare la tua vita come un dono da ridonare. Come quella febbre che ti fa dire prima me, prima gli italiani. Prima, il nord, mos tua vita mea, è la legge dell'antichità, mos tua vita mea. Quella febbre lì forse ce l'abbiamo dentro un po' tutti, che fa leva sull'ego, che fa leva sulle paure. Allora sì che è un miracolo grosso, e allora sì che è l'inizio del Vangelo di Marco, perché tutta la vita di Gesù sarà un continuo esorcismo da questa febbre, fino a quando finalmente in croce, morto e risorto, avrà la vittoria su questa febbre che ci abbiamo dentro anche noi. Ma sarà lunga la cura di questa febbre. Sarà tutta la vita di Gesù, meditata, contemplata, che ci libera questa febbre. E infatti, una volta liberata, si mise subito a servire. E ancora una volta c'è questo che torna tante volte nel Vangelo di Marco, questa prenderla per mano, questa toccarla, più avanti lo prese, lo toccò, cioè si coinvolge lui, ma si coinvolgerà fino a quando all'ultima cena dirà: questo è il mio corpo, io mi coinvolgo così tanto che do la mia vita offerta per voi, quella vita offerta per voi sarà il miracolo per noi. È l'essere toccati, adesso che non c'è più Gesù che ci prende per mano, è esattamente quella cosa lì. Nella sua parola, attraverso l'Eucaristia, siamo toccati, che ti prende per mano e ti libera da questa febbre. Venite la fera, tutti passano e guarì molte persone che erano affette da malattie, cioè ci viene presentato un Signore che ha come scopo liberare l'uomo dal male dentro e dal male fuori, cioè ridonare la dignità della vita all'uomo affinché l'uomo viva bene. Ma ci interessa meditare con regolarità durante la settimana, perché se l'effetto è che il Signore ci libera dal male e ci rimette in piedi e ci fa stare al mondo con un po' di coraggio, porca miseria che ci interessa. Tanto che tutti glielo portano. Finisco. Che questi punti ci interessano al percorso che stiamo facendo. Finisco perché a un certo punto, al mattino presto, quando ancora era buio, lui se ne va da solo in un posto. Non è deserto perché siamo in Galilea. Eremo topos vuol dire in un posto dove non c'è nessuno, in quel senso deserto. Si ritira dove non c'è nessuno e là prega, e là medita. Là sta in silenzio, là ascolta la parola di Dio. Cosa dice questo alla nostra vita? Lui, che è Dio, che viene da Dio, che ha una particolarissima intimità con il Padre per capire da che parte andare e come girarsi, ha bisogno di far silenzio, meditare per trovare lucidità, per trovare il coraggio, per trovare la forza. Se lui c'ha così bisogno, quanto più noi, le nostre scelte, medita e prendi sul serio la parola del Signore e discernere. Infatti è un discernimento interessante, perché a un certo punto tutti lo cercano la mattina, finalmente Pietro e gli altri lo trovano, porca miseria, Signore, tutti ti cercano, ma come ti viene dall'idea di tirarti fuori che tutti ti cercano? Vieni che torniamo là che tutti ti cercano. Ma dove la trova uno la forza e la lucidità per dire no, basta, è il momento che vado altrove, perché la mia vocazione è quella là? È bello, ma chi trova la forza di dire di no a una cosa bella? Guarda, sei in un posto dove predichi bene, la gente ti riconosce, tutti ti vogliono bene, sei acclamato, funziona il tuo apostolato, ma dove vai a cercare? Andiamo da un'altra parte che non sai A se ti accoglieranno, B se ti vorranno bene, C se ti ascolteranno, 3 se funzionerai. Ma chi te lo fa fare? Stai facendo il Messia così bene, curi, pane, la gente ti vuole bene, bravo, bravo, che bravo che sei. Chi ha la libertà del cuore da poter dire questa cosa che è bella no, non è più funzionale a quello che è il mio progetto di vita, e sono così libero da liberarmi di una cosa bella per andare avanti e portare avanti? No? Ma chi ha un cuore così libero se non frutto della meditazione, della preghiera, del silenzio? E infatti la prima cosa che dice Pietro, torna che là, adesso, oggi, sistemiamo tutti, e dice no, andiamo altrove. È quella meditazione lì, è quel silenzio. È la parola che ti fa scattare qualcosa dentro, perché di tuo, con la logica umana, viaggi col buon senso. Sta andando bene, funziona, stai lì. Ma il discernimento è qualcosa di più del buon senso. Bene, chiudiamo.